2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, iniziamo con una buona notizia per l'Italia, per l'Europa, una buona notizia in generale. ST Microelectronics, la italo-francese o franco-italiana ST Microelectronics, costruirà a Catania il primo impianto al mondo completamente integrato per produrre chip di potenza molto efficienti in carburo di silicio. Una tecnologia emergente che già viene utilizzata, ma che nei prossimi anni promette un mercato in forte crescita. Chip in carburo di silicio che verranno usati in prodotti come veicoli elettrici, colonnine di ricarica rapida, impianti ad energie rinnovabili, sistemi di accumulo, data center, insomma dove c'è tanta energia e dove è richiesta molta efficienza. A Catania verranno investiti 5 miliardi di euro nei prossimi anni, di cui 2 miliardi di euro di finanziamento pubblico dallo Stato italiano, un finanziamento pubblico approvato dalla Commissione europea nell'ambito del Chips Act europeo che, lo ricordiamo, punta ad aumentare la produzione in Europa di prodotti strategici come i chip. A Catania ci saranno anche i laboratori di ricerca, quindi per questo motivo viene definito un impianto completamente integrato. Si studia, si sviluppa il processo produttivo e si produce tutto il, diciamo, dal wafer fino al proprio chip. Quindi è un impianto estremamente complesso, all'avanguardia a livello sicuramente europeo. Ci sono altri impianti ovviamente al mondo di questo tipo, ma questo è il primo al mondo così integrato e sicuramente tra quelli tecnologicamente più avanzati. Quella del carburo di silicio è una tecnologia più costosa e complessa rispetto ai dispositivi in silicio tradizionali, ma migliora, come dicevamo, l'efficienza energetica dei prodotti. Ad esempio, Tesla è pioniera in questa tecnologia, che compra tra l'altro anche da ST Microelectronics, ed è per questo che le Tesla sono energeticamente più efficienti senza perdere in prestazioni. Uno dei motivi anche, c'è sicuramente anche del software, ma uno dei motivi anche che utilizza chip di potenza con tecnologia in carburo di silicio. Questo impianto a Catania non è una sorpresa. Sappiamo che da anni, da più di 20 anni, ST Microelectronics studia la tecnologia assieme all'Università di Catania, assieme al CNR, e da tempo ha avviato una produzione degli impianti che già esistono, ma questo è un nuovo impianto. L'avvio della produzione in questo nuovo complesso è prevista per il 2026, quindi tra non molto di fatto, con però un graduale aumento e la piena capacità entro il 2033. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
Allora, visto che tra le notizie di questa settimana c'è anche un fondo di investimento creato dalla Cina per il settore dei semiconduttori da oltre 47 miliardi di dollari, finanziato in parte dal governo, in parte da varie banche e gruppi industriali controllati dallo Stato cinese. Vediamo anche appunto questa notizia, che fa parte di questa competizione globale per mantenere una produzione e anche uno sviluppo tecnologico importante su tecnologie considerate strategiche fondamentali come i semiconduttori, come i chip e tutto il resto. Considerate che, giusto per avere un'idea, qua parlavamo di 47 miliardi divisi tra governo, banche, gruppi industriali, non è una cifra pazzesca. Considerate che lo European Chips Act, quindi la legislazione europea che punta a mobilitare 43 miliardi di euro tra fondi pubblici e privati, prevede solo 3,3 miliardi che fanno parte del budget europeo e altri soldi che arrivano dagli stati nazionali e dalle aziende private. L'esempio che facevamo prima di ST Microelectronics di 5 miliardi complessivi rientrano in questi 43, poi magari saranno, speriamo, di più. E a proposito, giusto sempre per avere un'idea di che cosa stiamo parlando, il Chips Act americano stanzia quasi 53 miliardi, quindi un po' di più, ma non tanto di più, e di questi, tra l'altro, buona parte vanno a, comunque una parte consistente vanno alla ricerca, e 39 miliardi sono incentivi alla produzione di chip negli Stati Uniti. Poi ovviamente non è che si possono confrontare precisamente questi provvedimenti, perché sono un po' diversi, e poi bisogna vedere anche che cosa decideranno nei prossimi anni, ad esempio, gli stati europei singoli, che possono ovviamente aggiungere capitali per finanziare aziende strategiche di questo tipo, e la stessa cosa stanno facendo anche gli stati negli Stati Uniti, perché questo è un provvedimento a livello federale, poi ci sono gli stati che ci possono mettere del denaro. XAI, quindi la startup di intelligenza artificiale creata da Elon Musk, ha raccolto 6 miliardi di dollari da alcuni fra i più importanti venture capital americani. I capitali servono per sviluppare il primo prodotto di XAI, perché adesso diciamo che non c'è praticamente nulla. E giusto per avere un'idea, il governo italiano ha detto che per l'intelligenza artificiale investiremo 1 miliardo, poi vedremo, perché questo fa parte di un disegno di legge che è in fase di approvazione, quindi vedremo poi come andrà a finire, però qui in un botto solo Elon Musk si pappa 6 miliardi. La fintech svedese Klarna, un'azienda specializzata in servizi buy now pay later, quindi tecnologia per poi finanziare soprattutto gli acquisti via e-commerce, compri oggi e paghi poi in un secondo momento. Allora, Klarna ha dichiarato di risparmiare 10 milioni di dollari all'anno usando intelligenza artificiale nel marketing e aumentando contemporaneamente il numero di campagne, quindi spendo meno, faccio di più. Klarna ha dichiarato di usare l'intelligenza artificiale per produrre immagini da usare nella propria applicazione, e di fatto evitando di attingere alle banche dati di foto. E qui il risparmio è di 6 milioni, mentre gli altri 4 milioni di risparmi derivano dalla riduzione delle spese per fornitori esterni di traduzione, prodotti digitali vari e social media. Allora, a proposito di finanziamenti alle startup, segnalo, adesso non ve li segnaliamo tutte le settimane, perché sennò facciamo una lista che dura ore, selezioniamo quelli che possono essere più interessanti anche per la cifra, non sempre solo per la cifra, ma in questo caso la cifra è interessante. Allora, segnalo che la romena FinTech OS, quindi nata in Romania, che si sta sviluppando in Romania, sviluppa software per banche tradizionali affinché possano offrire servizi come quelli delle nuove banche digitali. Allora, FinTech OS ha raccolto 60 milioni di dollari da investitori come BlackRock americana, dopo averne già raccolti in totale 74 fra il 2019 e il 2021. Parliamo di Europol, che ha annunciato l'arresto di 4 persone in Ucraina e Armenia e la disattivazione di un centinaio di server nell'ambito di una delle più grandi operazioni contro la criminalità informatica internazionale messa a segno dalle polizie europee. Sono state smantellate alcune reti botnet che servono per portare avanti attacchi ransomware. È un'operazione che è stata condotta da Francia, Germania e Paesi Bassi. E questa era la nostra ultima notizia. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Iniziamo questa settimana parlando di spazio. Vi anticipo che sarà con noi Gianfranco Giardina. Partiremo da una notizia della settimana, che è il lancio di Skystream. E già il nome qualcosa potrebbe dirvi. Poi parleremo però in generale dell'industria televisiva che gradualmente si sposta verso lo streaming, con tutta una serie di pro e contro. Comunque le cose stanno accadendo, però faremo una chiacchierata interessante su questo. Tra poco invece ascolteremo un'intervista su pagamenti elettronici, pagamenti digitali, partendo dalla notizia della settimana dell'arrivo in Italia di Tap to Pay della Apple. Adesso dicevo parliamo di spazio, allora saluto Marco Sala, uno dei fondatori e amministratore delegato di Revolve Space, startup italiana che ha appena concluso e ha appena annunciato un round di finanziamento da 2,6 milioni in Italia. Marco, grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie a te Enrico, grazie di questa possibilità.
Tu nasci come ingegnere aerospaziale, sei un ingegnere aerospaziale e anche i tuoi tre soci, grosso modo, arrivano da questo settore?
Il settore è proprio quello dell'ingegneria aerospaziale. Ci siamo conosciuti tutti e quattro in Olanda mentre studiavamo per il master di ingegneria spaziale a Delft.
Siete quattro soci fondatori, due italiani, due polacchi, una startup molto giovane, giusto?
Senza dubbio, la Revolve ha sostanzialmente un anno e mezzo, quindi nella grande scala delle nostre ambizioni siamo proprio ai primissimi passi.
Su quale idea, su quale tecnologia avete basato, comunque basate la vostra società?
E l'esperienza e le competenze di Revolve sono nel campo dei meccanismi spaziali. Sono dei sistemi tipici di satelliti molto grandi. Possiamo immaginare satelliti di ESA o di NASA che costano miliardi o centinaia di milioni. Quello che Revolve vuole fare è portare queste tecnologie per l'ambito dei satelliti commerciali, satelliti che mediamente sono molto più piccoli. E quindi c'è una difficoltà critica nel realizzare questo tipo di sistemi avanzati per delle macchine molto più piccole, assicurando la stessa qualità e la stessa affidabilità, ma a costi molto molto inferiori.
E però a questo punto devo chiederti di farci un esempio di un meccanismo di questi grandi satelliti che voi volete portare sui piccoli satelliti. Poi piccoli quanto?
Piccoli satelliti è una definizione che noi diamo a satelliti fino a circa 500 kg. I satelliti normali, quelli che siamo più abituati a pensare quando pensiamo ai satelliti nello spazio, quindi quelle missioni scientifiche di ESA e NASA, si tratta di satelliti che pesano qualche tonnellata. Su questi piccoli satelliti ad ora bisogna pensarli come delle scatole dove nulla si muove al loro interno. Se invece si pensa ad un satellite molto grande di ESA e di NASA, ci sono molte parti che si muovono, che servono sostanzialmente ad aumentare quelle che sono le capacità del satellite. Un esempio è dato dalla rotazione dei pannelli solari. Il satellite come fonte di energia assorbe l'energia dal sole, e i pannelli solari sono quello strumento attraverso cui viene convertita questa luce nella potenza che poi il satellite usa per fare tutte le sue operazioni. E i pannelli sono normalmente fissi, non ruotano. Quello che è tipico dei satelliti molto grandi è che i pannelli vanno a fare un tracciamento del sole, quindi andando ad assicurare che la potenza che il satellite riesce a raccogliere è sempre quella massima. Per queste scatole più piccole dei piccoli satelliti, questa è una caratteristica che non è presente e Revolve vuole portare questo meccanismo di rotazione all'interno di questi piccoli satelliti. Questo noi lo stiamo facendo con il primo prodotto che si chiama Sara. Si può immaginare come una piccola scatola che viene aggiunta all'interno del satellite e permette di agganciare i pannelli solari e di fare il tracciamento autonomo del sole.
Anche con quindi pannelli solari molto piccoli, piccoli quanto?
All'interno dei piccoli satelliti, se si parla per esempio di CubeSat, che sono quelli più piccoli, si possono pensare come delle unità di Lego sostanzialmente. Un'unità misura 10x10x10 cm e poi si parla di questi satelliti in unità per esempio 3U, quindi 10x10x30, 6U, 12U e così. Noi in questo momento la missione la faremo all'interno di un satellite che misura 3U, quindi il pannello si può pensare come 10x30 cm.
Ah, quindi proprio un pannellino piccolo 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 che riesce a inseguire il sole, quindi a essere più efficiente.
Sì, di media dipende chiaramente dove il satellite viene lanciato, quindi poi da quella che è l'orbita ed è l'angolo che poi il satellite vede rispetto al Sole, ma di media andando a orientare i pannelli verso il Sole si ottiene il doppio della potenza disponibile a bordo. Siccome la potenza elettrica è davvero la fonte di vita del satellite e permette poi a chi opera il satellite di fare più immagini o di trasmettere più segnali, avere più potenza disponibile a bordo si traduce in un guadagno di capacità del payload, quindi quella parte all'interno del satellite che genera il fatturato, quindi la fotocamera, per esempio, se il satellite deve fare foto di osservazione della Terra, oppure di trasmissione di connettività o di segnali se si tratta di una missione di telecomunicazioni. Avere più potenza significa che loro possono usare questo payload più a lungo, andando poi a tradursi in un aumento del fatturato.
Certo, quindi un sistema del genere può essere un sistema che allunga la vita e il business di queste aziende, quindi ha un valore importante. Nessuno ci aveva pensato prima o esistono già vostri concorrenti o potenziali concorrenti?
Ci sono delle altre aziende che si stanno muovendo in questa direzione. È dato da un trend di mercato che stiamo osservando in questo momento. I piccoli satelliti sono nati, in particolare i CubeSat, quindi i più piccoli satelliti, sono nati circa 15 anni fa. E se all'inizio erano dei sistemi con cui le università facevano delle missioni di dimostrazione tecnologica, erano degli strumenti di educazione. Ci sono state create delle compagnie che hanno dimostrato che anche con questi piccoli satelliti si è in grado di generare del valore commercialmente e andando a dimostrare questo valore di queste piccole macchine, la conseguenza è che i requisiti di capacità e di performance per questi satelliti sono aumentati. Se all'inizio questi piccoli satelliti dovevano dimostrare qualche tecnologia per brevi tempi nello spazio, ora i requisiti sono invece di lavorare quasi al pari dei loro fratelli più grandi.
E quindi dicevi che c'è chi sta facendo cose simili a quelle che proponete voi?
Ci sono delle altre compagnie che stanno muovendo in questa direzione, grazie appunto a questo trend di mercato. Non ci sono ancora molte tecnologie disponibili nel mercato commercialmente off the shelf, come si dice nell'industria. Soprattutto c'è un confidence gap che bisogna andare a ridurre quando si parla di meccanismi all'interno dei piccoli satelliti. Quindi ci sono delle compagnie che stanno nascendo o che stanno sviluppando tecnologie del genere, ci sono poche tecnologie dimostrate in orbita. Arrivare a dimostrare la tecnologia è uno dei discriminanti per ridurre questo confidence gap. I meccanismi notoriamente nello spazio sono difficili da realizzare perché l'ambiente spaziale è molto ostile e pertanto bisogna assicurare poi il cliente che va bene la promessa di ottenere più fatturato grazie ad una potenza elettrica disponibile a bordo maggiore, ma questo non va a compromettere la missione perché comunque il sistema funziona per tutti gli anni di vita di utile del satellite. In particolare in Europa, c'è un concorrente di riferimento, anche loro devono andare a dimostrare la tecnologia nello spazio con tempistiche simili alle nostre e quindi stiamo in competizione su questa cosa.
Perfetto, a proposito di dimostrazione della bontà della tecnologia, quali sono i tempi tecnici per quanto vi riguarda?
Per quanto riguarda Revolve andrà a dimostrare questa tecnologia alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo. Le finestre di opportunità che abbiamo sono ottobre e febbraio del 2025. Questa sarà la nostra prima missione di dimostrazione tecnologica. Lo spazio è chiaramente un ambiente ostile, ci sono dei rischi ovviamente correlati a dimostrare la tecnologia, quindi abbiamo anche un piano di backup che è un'altra missione che accadrà verso la fine del prossimo anno, supportata da ESA.
Molto bene, un'ultima domanda riguarda la vostra startup, dicevamo siete molto giovani come azienda, avete sede in Olanda e in Italia e quanti siete?
Revolve oggi conta 15 persone e in questo momento stiamo ricercando per due altre posizioni. Revolve è nata in Olanda, quindi abbiamo una sede in Olanda che manteniamo. Recentemente, anche per l'investimento di cui parlavamo all'inizio, Revolve ha spostato una parte delle sue operazioni a Torino, in Italia.
Molto bene, Marco, ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, a presto.
Grazie a te. Ciao Enrico.
Dopo 2 anni dal lancio negli Stati Uniti è arrivato anche in Italia Tap to Pay, che potremmo tradurre come appoggia e paga. Stiamo parlando di una carta di pagamento che viene appoggiata su un iPhone. Infatti il Tap to Pay è il sistema di Apple che permette di accettare pagamenti direttamente sull'iPhone, usando di fatto l'iPhone come un POS portatile e affiancandosi alle soluzioni che già esistono per Android. Questo quindi è di fatto un nuovo servizio per chi deve incassare pagamenti per un negoziante. E si possono pensare, diciamo, in generale con gli smartphone, quindi Apple che sia affianca agli Android, possiamo pensare che ad esempio in un negozio oltre ai POS ci siano anche gli smartphone, oppure che lo smartphone sia l'unica soluzione magari per un piccolissimo esercente, anche se, e lo diremo tra poco, se uno usa e si affida solo ed esclusivamente allo smartphone magari qualche piccola limitazione la può incontrare in alcuni casi. Allora, di questo ho parlato con della novità, ma anche, diciamo, in generale poi di pagamenti elettronici, pagamenti digitali, ho parlato con Orazio Granato, che è l'amministratore delegato di Atono. È una società che sviluppa in Italia servizi e tecnologie di pagamento e incasso con alcuni marchi, ad esempio DropPay, DropPOS, ha 4 sedi, Catania, Napoli, Pontedera, vicino a Pisa e Milano, ed è uno dei pochi esempi di società completamente italiane che si occupa di pagamenti ed è verticalmente integrata. Praticamente, se parliamo di pagamenti, Atono fa un po' tutto. Allora, partendo da il Tap to Pay presentato da Apple e poi una serie di considerazioni sul mondo dei pagamenti, ecco che cosa ci siamo detti e che cosa mi ha detto Orazio Granato.
Sì, un terminale costoso che fa da POS, perché ricordiamoci che chiaramente il Tap to Pay è stato rilasciato sui modelli nuovi dell'iPhone e di fatto replicano una funzionalità che già il mondo Android da circa 18-24 mesi aveva già sul mercato. Fa diventare l'iPhone uno strumento di accettazione per strumenti di pagamento con carta. Quindi prende il posto del terminale. Però ovviamente è un terminale che, pur essendo bello da un punto di vista di ergonomia, di design, di smartphone, ha chiaramente un po' di limitazioni. Uno, perché chiaramente accetta carte contactless esclusivamente con tap. E quindi nel caso che la carta chiaramente abbia necessità, perché ci siano delle regole chiaramente di antiriciclaggio o di antifrode, di digitare praticamente o di inserimento del chip, chiaramente questa è una limitazione.
Per tap intendiamo quell'azione che facciamo ormai sui post, cioè appoggi la carta sul terminale, e in questo caso il terminale è l'iPhone.
Esatto. E chiaramente è un device che non ha il modulo di stampa, quindi comunque utilizza l'eventuale digitalizzazione di invio email per poter emettere lo scontrino prova a prendere il pagamento, e in alcuni casi può essere limitante chiaramente per l'esercente, e non tutti ad oggi i circuiti accettati in Italia sono chiaramente disponibili dal tempo T0 sul Tap to Pay di iPhone. Quindi indubbiamente c'è questo valore aggiunto, ma non è, come dire, questa, come dire, disruptive innovation che il mondo dei pagamenti comunque si aspettava, cioè nel senso che
sì, diciamo che è una soluzione che già su Android vedevamo, esatto, da un po', e quindi i limiti che tu ci hai spiegato sono limiti comuni alle due soluzioni, sia iPhone con Tap to Pay che tutte le soluzioni su Android.
Assolutamente, cioè è proprio stata la tecnologia praticamente dell'utilizzo dello strumento smartphone come strumento di device di cifratura di sicurezza, che chiaramente alcune cose può farle, altre chiaramente non può farle. Quindi, come dire, ci sono queste limitazioni che sono intrinseche nel mezzo stesso.
Certo, comunque sia, diciamo che in entrambi i casi, sia che sia Android il terminale di accettazione del pagamento con carta, sia che sia Apple con un iPhone, c'è la oltre ai limiti nonostante i limiti che tu ci hai detto, di fatto c'è la comodità di avere uno strumento che già possediamo.
Sì, è anche vero che io credo che ad oggi, se vedo l'immagine del nostro paese Italia, non è la mancanza del terminale l'elemento, come dire, critico dell'accettazione dei pagamenti. Ci sono soggetti che distribuiscono, come dire, nella grande distribuzione un terminale che costa 10 euro, 20 euro, ci sono promozioni che gli acquirer hanno anche con comodo d'uso gratuito, quindi non è il terminale, come dire, l'elemento critico di successo. E sfido qualunque merchant oggi sul nostro territorio che abbia bisogno del proprio iPhone per poter accettare pagamenti anche in mobilità.
Cioè tu dici il piccolo negozio non è che non ha o i pochi euro, addirittura in molti casi incomodato gratuito riceve il POS, quindi non è quello il problema.
Esatto, cioè quindi, come dire, per carità, è sicuramente un gimmick, chiaramente una novità che va aggiunta nel palinsesto chiaramente di Apple, però mi sembra strambata, no, che tutti in questi giorni stanno chiaramente riportando sulle pagine dei giornali e dei media come l'innovazione che aspettavamo, oltre all'enorme ritardo che Apple chiaramente ha avuto nell'ambito del nostro paese, perché, come dire, sicuramente 2 anni nel mondo della tecnologia non sono pochi.
No, tra l'altro c'è un dato che mi sembra che l'Italia è uno dei paesi con più punti di accettazione, cioè forse abbiamo il numero di POS più elevato al mondo.
Esatto, ma proprio perché non è il terminale ad oggi l'elemento, come dire, di insufficienza nell'erogazione del servizio di accettazione. Cioè, tra l'altro ci sono terminali di tutti i tipi, dal mobile al desktop all'integrato con la cassa. Quindi, e tra l'altro, come hai detto tu, il numero di terminali distribuiti nel nostro paese supera abbondantemente e pesantemente il numero di terminali distribuiti in Germania. Quindi, come dire, non era il punto di accettazione che ci mancava. Poi, per carità, Apple l'ha fatto bene, ma non è questo quello che sicuramente, come dire, ci farà svoltare la giornata.
Senti, voi in Atono fate tutto nel mondo dei pagamenti, siete made in Italy in tutto e quindi anche voi erogate, oltre che servizi, anche terminali di pagamento, cioè fate i POS, giusto?
Assolutamente, intanto sono fatto il Made in Italy, da un lato lo dico con orgoglio, dall'altro lo dico purtroppo con un po' di sofferenza, perché noi soffriamo molto quello che viene chiamata la simmetria normativa, perché chiaramente un soggetto italiano è obbligato alla normativa italiana che è presente e che io credo che sia corretta rispetto a un soggetto estero che invece entra in Italia e che non sempre, come dire, è aderente alle normative italiane.
Estero ma europeo?
Estero sia europeo, estero non europeo. Okay. E quindi questa cosa qui chiaramente crea un po' di turbolenza nel mercato. Però, come dire, noi proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno del fatto che essendo italiano per noi è un orgoglio. Al di là del far contento chiaramente il ministro Giorgetti che paghiamo le tasse in Italia, sicuramente questo per me è un'enfasi sulla creare forza e valore aggiunto sul nostro paese. Noi effettivamente facciamo sia il ruolo di emettitore di strumenti di pagamento, quindi siamo un principal member dei circuiti Visa, Mastercard e Bancomat per emettere carte di pagamento a valere su conti di pagamento che abbiamo noi alla clientela, sia persone fisiche che persone giuridiche, ma allo stesso tempo siamo un istituto che offre strumenti di accettazione di pagamenti, e questi strumenti di accettazione di pagamenti li offriamo andando a presidiare l'intera filiera, quindi dal terminale stesso al gestore terminale, al fatto di essere acquirer autorizzato per l'accettazione dei pagamenti, quindi di intermediazione. Sì. Quindi seguiamo tutta la linea.
Sì, in un mondo, tra l'altro, dove c'è una frammentazione pazzesca, vero?
Sì, in un mondo dove questa parte, che comunque non è tecnologia, come dire, fusione a freddo, cioè non stiamo parlando di cose dell'altro mondo, che però se la governi, chiaramente ti dà un valore aggiunto nel poter eseguire un servizio molto più personalizzato per le esigenze del cliente. E io, come dire, l'esempio che faccio, e molte volte la cosa che mi stupisce, è che in questo mercato purtroppo c'è molto uso di outsourcing verso l'esterno, quindi si comprano pezzi e componenti dell'esterno e non fatte in casa o non governate in casa. E banalmente, come dire, vista anche la mia origine, come dire, i miei nonni contadini, non ho visto mai un fornaio che fa uso del forno in outsourcing di un soggetto terzo. Il fornaio il suo forno se lo cura al meglio, perché sa che il pane e le pizze escono dal suo forno. Questo è l'approccio che proviamo a dare noi sul mercato.
Quindi, tornando a quello che dicevi prima, voi fornite a me cittadino una carta di pagamento che posso usare per fare i miei pagamenti, ma a me, che ne so, fornaio, non il forno, ma il sistema per accettare, quindi il POS con tutta la catena del servizio.
Esattamente, e non solamente il POS, ma al fornaio diamo anche accesso alla suite bancaria, che noi di fatto gli diamo un conto dove lui può erogare tranquillamente dall'instant payment ai bonifici in area SEPA, ai pagamenti in area nazionale, MAV, RAV, F24, il Pago PA. Quindi di fatto lui ha una suite bancaria a disposizione dove il POS diventa uno degli elementi di questo, come dire, dominio di servizi.
Senti, approfitto della tua presenza, della tua conoscenza, della tua competenza in questo settore per chiederti anche, visto che spesso una delle critiche al mondo dei sistemi elettronici di pagamento è la commissione, il costo del POS, ma oggi mi sembra di capire che forse il POS non costa quasi più niente, molto poco. Le commissioni si sono ridotte moltissimo, anche per via regolamentare, ma anche per via della concorrenza che c'è. Come stanno le cose dal tuo punto di vista?
Allora, il trend commissionale è in forte ribasso già da 18 mesi. Pochi sanno che la commissione è costituita da tre componenti. Una componente che va all'emettitore della carta, quindi la banca o l'istituto che emette quella carta, una componente va al circuito che ha emesso la carta, quindi Bancomat, Visa, Mastercard per fare gli esempi, e una componente poi va all'acquirer, che è quello che poi effettivamente eroga il servizio. Ad oggi le prime due componenti sono normate da regolamentazione europea, quindi, come dire, non si può andare oltre lo 0,20 per una carta di pagamento in debito, 0,30 per una carta di credito, e quindi, come dire, ci sono dei must che non puoi andare oltre. La parte del circuito di acquirer chiaramente sta cercando di lavorare con ottica di concorrenza per ridurre un cap. Oggi mediamente sul mercato ci sono offerte per cui una carta di debito, quindi compreso il nostro Bancomat, in funzione anche a determinati livelli di transato, raggiunge anche 0,50-0,60, e una carta invece di credito, che quindi ha un interchange più alto, può anche raggiungere 0,80-0,90. Quindi credo che nell'economicità praticamente da affiliare i pagamenti non stiamo parlando di grosse cifre.
E il POS, mi sembra di capire, è ormai arrivato o a dei costi molto bassi o a comodato gratuito?
Assolutamente. Ad oggi la stragrande maggioranza delle offerte presenti sul nostro territorio ha o un POS gratuito, in comodato d'uso, o addirittura nel caso praticamente di noleggio o di utilizzo, parliamo di canoni che variano tra i 10 e i 16 euro al mese, con il vantaggio che nel canone hai, in caso di rotture, di guasti, la sostituzione quasi in tempo reale, quindi paghi il valore del servizio, ma non credo che onestamente i 10 euro e 15 euro incidano sull'economia del fornaio, no? Poi a Milano il pane costa caro, e quindi stiamo parlando di un chilo e mezzo di pane più o meno, per il POS almeno.
Sono esagerato, costa un po' meno il pane a Milano. Senti, a proposito di pagamenti, questo sistema complesso di pagamenti che ha innovato tantissimo negli ultimi anni, possiamo dire che oggi il servizio di pagamento, cioè il pagamento digitale in sé, è diventato quasi una commodity? E quindi, se questo è vero, se tu lo confermi, dove si innova, dove si guadagna, dove si fanno margini?
Allora, io toglierei il quasi. Il pagamento è una commodity. Il focus, a mio avviso, si è incentrato sul fornire servizi a valore aggiunto sia per il merchant, per l'esercente, sia per il consumatore finale, pagamento elettronico. Quindi per l'esercente, per poter avere, come dire, un'aderenza maggiore alla tipologia di pagamenti accettati, capire magari i flussi di pagamenti accettati o integrare il pagamento con la prima nota per riconciliare più facilmente, come dire, l'uso contabile. Per il cliente finale invece chiaramente il pagamento digitale si è trasformato in una comodità nel poter avere sotto controllo i costi che vengono effettuati in ambito giornaliero, determinare i limiti di spesa proprio per governare meglio il controllo dell'antifrode su quella carta. Quindi il valore è spostato su queste cose e il terminale diventa il touch point, come dicono i marketari che sono, come dire, fighi, come l'inizio della customer journey, perché da lì diventa il punto di contatto col cliente. Quindi se io trasformo il pagamento in un qualcosa in più, quel tap diventa un elemento di espressione che può raccogliere dati e può raccogliere usi e consumi sulla mia esperienza di acquisto in un punto vendita che mi può fare la differenza. Quello che già avviene, per esempio, sul mondo dell'online.
Ecco, per farci che cosa, ad esempio?
Ma perché, per esempio, potrebbe calare delle promozioni banalmente più a misura della propria clientela, sapendo che in determinati momenti della settimana magari c'è un calo nelle proprie vendite. E quindi, come dire, tutti questi dati qui analizzati e con un minimo, proprio un minimo, non serve l'intelligenza artificiale, basta l'intelligenza naturale, questo qui ci limitiamo a quella, può dare chiaramente un valore aggiunto nella massimizzazione dell'economia del proprio esercizio.
Stiamo parlando di dati anonimi o anonimizzati, non è che faccio l'analisi, perché sui pagamenti sappiamo ci sono dei limiti piuttosto stringenti.
Assolutamente, se parliamo nel rispetto chiaramente della tutela della privacy del cliente.
Sì, però posso fare delle analisi di flussi che sono, come dire, anche aggregando diversi esercenti, immagino.
Sì, ma come dire, flussi che in altri ambiti di esercizi commerciali, per esempio sulla mobilità, posso dare un valore aggiunto per capire che ci sono fasce di orario dove c'è un flusso di persone maggiori, e quindi forse varrebbe la pena potenziare con il passaggio di un autobus in più in quell'ora lì. O se sono praticamente un esercizio commerciale, magari ci sono momenti dove magari l'aggiunta di un commesso o di una cassa automatica mi potrebbe agevolare sicuramente l'erogazione di un servizio migliore per il mio cliente.
Adesso partiamo da una notizia della settimana per poi ampliare lo sguardo verso tutto il mondo televisivo che sta cambiando, e ne siamo partecipi anche noi spettatori, ovviamente, quando siamo spettatori. Io poco, ascolto molto audio di vario genere, dalla musica ai podcast. Però insomma il pubblico televisivo è importante, fa parte del mondo dell'intrattenimento, e le cose stanno cambiando proprio grazie o a causa della tecnologia. Saluto Gianfranco Giardina, che torna dopo qualche settimana a trovarci, direttore del magazine digitale del sito internet di tecnologia dday.it. Ciao Gianfranco, bentornato.
Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Questa settimana la notizia da cui vogliamo partire, per fare una serie di considerazioni che vanno al di là di questo prodotto barra servizio che si chiama Sky Stream, quindi già nel nome ci fa capire qualcosa, perché parliamo di streaming e parliamo di Sky. Che cos'è questo Sky Stream?
Beh, è il nuovo box, quello che una volta chiamavamo decoder, adesso non si chiama più così, diciamo il nuovo box di Sky, che è composto da un hardware che già avevamo visto, perché è lo stesso hardware che veniva diciamo dato, incomodato agli abbonati via streaming, di Sky via streaming, si chiamava allora Sky Q in streaming. Adesso cambia drasticamente sistema operativo, e quindi un sistema operativo più evoluto che può girare comunque sullo stesso hardware. Quindi, come dicevo, l'hardware è uguale, il sistema operativo è diverso, e è diverso da quello del box precedente, ma non così diverso da cose che abbiamo visto, perché è lo stesso sistema operativo che sta già girando sui TV di Sky, quindi Sky Glass. Si tratta di un ambiente che è, come in qualche modo, mette Sky, non dico in secondo piano perché non sarebbe vero, ma comunque in maniera abbastanza paritetica con tutti gli altri fornitori di contenuti. Cioè Sky pian piano sta sfumando il suo ruolo di pay TV pura verso un ruolo di aggregatore e organizzatore di contenuti. Infatti il bello di questo sistema operativo, ripeto, già l'avevamo visto sullo Sky Glass, adesso può essere finalmente, può andare finalmente su qualsiasi TV, è quello di aggregare contenuti e tutti i metadati, questa è la cosa più importante, di tutti quei contenuti provenienti da tutte praticamente le piattaforme, sia in chiaro, diciamo così, quindi RaiPlay e Mediaset Infinity, che quelle a pagamento, quindi Netflix, Disney Plus, Prime Video, Discovery Plus e così via. Cosa vuol dire i metadati? Vuol dire che se io faccio una ricerca con il nome di un regista o il nome di un attore, trovo tutte le occorrenze di quel regista, di quell'attore in tutte le piattaforme. Poi ovviamente se mi salta fuori anche una piattaforma alla quale non sono abbonato, ahimè, quello non potrò vederlo, però è un buon modo anche per organizzarsi. Anche perché, parliamoci chiaro, il problema per molti, almeno faccio coming out per me, è che molte volte mi siedo sul divano davanti al TV, navigando, scegliendo innanzitutto una piattaforma tra le tante, e poi probabilmente perdo almeno metà del tempo che ho a disposizione per cercare che cosa guardare. C'è un po', diciamo, un effetto di abbondanza che risulta poi eccessivo, e avere un po' di guida, dico, non dico il vecchio palinsesto della TV lineare, ma almeno un po' di guida, questo aiuta. Poi lo Sky Stream è anche un modo per vedere canali lineari, sempre in streaming, però proprio con i numeretti, quindi la numerazione classica di Sky, al 101 c'è Rai 1, al 102 c'è Rai 2 e così via, sempre canali che arrivano in streaming, quindi va collegato alla rete, meglio via cavo, ma anche in wifi con una banda minima che deve essere almeno di 10 megabit, dopodiché si incomincia a guardare con la qualità che scala verso l'alto man mano che la banda aumenta, quindi non all'inizio a 10 megabit si vede al meglio, però se si ha qualche megabit in più poi la qualità sale.
Quindi questa scatola, questo decoder o come si dice box, non ha proprio i collegamenti classici della TV, visto che stiamo parlando di Sky, stiamo parlando di satellite e men che meno di TV digitale terrestre.
Beh, in realtà se lo guardiamo dietro a questo piccolo box, molto piccolo, sì. Vediamo appunto la presa dell'alimentazione, un piccolo alimentatore esterno, la presa di rete per il collegamento a filo, l'uscita HDMI che va nel TV e anche una presa di antenna, la classica antenna terrestre. Sì, perché il box può essere comunque collegato all'antenna digitale terrestre, proprio come lo Sky Glass poteva essere collegato, e di fatto all'interno troviamo un'app, come se fosse l'app di Netflix o l'app di Prime Video. Ecco, c'è l'app del digitale terrestre. Dentro lì trovo tutti i canali digitale terrestre, perché non tutti sono già diffusi in streaming e qualcuno potrebbe voler vedere, per esempio, alcune TV locali o avere l'esperienza, diciamo, più simile a quella del digitale terrestre. Bene, l'antenna c'è comunque ed è, diciamo, di retrocompatibilità. Il box funziona benissimo anche se non si collega all'antenna.
Certo, comunque l'antenna c'è, però con la logica dello streaming, cioè diventa un'app anche l'antenna, di fatto.
Eh sì, diventa un'app, quindi
il satellite non c'è.
Si è tutto trasformato in questo senso.
Il satellite non c'è, cioè il cavo per il satellite non c'è.
No, il satellite non c'è, satellite ormai noi siamo ancora, viviamo ancora questo, come dire, questo retaggio del passato di considerare Sky una pay TV satellitare, così veniva definita. Non lo è più da tempo, o meglio non lo è più solo, continuano ad esserci canali satellitari, ma proprio se vado a leggere anche il comunicato stampa con cui è stato lanciato Sky Stream, bene, capisco una cosa, il satellite è considerato adesso il backup per coloro che non sono raggiunti dalla banda ultralarga.
È pazzesco.
O la banda larga. Quindi chi non può collegarsi in streaming, vabbè, per lui c'è il satellite. Un po' come TVSat per anni è stato il backup per coloro che non erano raggiunti dal digitale terrestre.
Sì, sì. Senti, ma non esistono altre piattaforme che integrano tutto il mondo streaming, quindi con la stessa logica con cui Sky si sta proponendo come aggregatore di contenuti di tante piattaforme?
Allora, Sky non ha evidentemente l'esclusiva di questo concept, quindi potrebbe darsi che domani mattina esca un'altra piattaforma negli Stati Uniti, per esempio ce ne sono alcune, la stessa Apple TV negli Stati Uniti fa così, cioè ha i canali televisivi e i contenuti in streaming, fa una logica di aggregazione molto, molto più di quanto non faccia in Italia. Il problema è l'essere locali. Per fare una cosa simile, per ottenere i metadati, per poterli esporre nella home page, esporre i contenuti, esporre tutte le miniature, quello che fa appunto SkyStream, bisogna sottoscrivere un accordo non semplice da fare anche dal punto di vista legale, perché poi si muovono gli uffici legali, eccetera, eccetera, ma con ognuna di queste piattaforme. È evidente che Sky, che ha una presenza sul territorio italiano oramai pluridecennale, ha una certa facilità a interloquire con questi interlocutori che sono in parte nazionali, in parte internazionali, ma comunque hanno delle filiali locali, quindi bisogna andare a fare un accordo specifico per l'Italia, e l'ha fatto, è riuscita a ottenere, ricordiamo che anche su SkyQ, che è la piattaforma, se vogliamo, precedente, non tutti i mattoncini, questi mattoncini sono arrivati nello stesso tempo, via via le app gestite, mi ricordo quando è arrivato RaiPlay, poi quando è arrivato, cioè Netflix c'era sin dall'inizio, poi sono arrivati Discovery, poi sono arrivati degli altri. Ecco, man mano che gli accordi venivano fatti, Sky è riuscita a listare tutti questi contenuti. Adesso diciamo che questo prodotto gode di tutti i progressi fatti in questi anni da Sky, e di fatto ha tutti gli accordi che contano già pronti, quindi è un primo vero aggregatore. Si può fare, ci potrebbe essere concorrenza, accomodatevi, se qualcuno riesce a smarcare anche tutto il lavoro che c'è, tra l'altro solo per il mercato italiano, può farlo.
Sì, sì.
Speriamo, anzi, così almeno si scatena un po' di concorrenza.
Certo, certo. Bisogna essere abbonati a Sky comunque per aggregare, cioè per, come dire, per usufruire di tutta questa aggregazione.
E beh, è certo. la ratio che c'è dietro, se vogliamo, sì, proprio sì, vedere, sì, fare i conti in tasca Sky, perché fa una cosa simile quando addirittura io trovo in un home page di un prodotto Sky un contenuto che Sky non è, qualcuno potrebbe dire sono impazziti. No, non sono impazziti, è un buon modo per tenere legati a sé i clienti, no? Perché evidentemente poi diventa una comodità tale per cui prima ancora che pensare ai contenuti che Sky mi sta offrendo, non ho voglia di rinunciare a questa esperienza che oggettivamente, devo dire la verità, è molto gratificante. Poi tra l'altro miscela meravigliosamente contenuti on demand, che sono certamente una tendenza, ma con i contenuti lineari che peraltro, voglio dire, continuano ad avere un po' di pubblico.
Sì, sì, interessante. No, comunque tu hai spiegato molto bene questo concetto di aggregazione, perché è importante, perché effettivamente ci sono altri strumenti dove trovo le app di diversi produttori, però quella non è integrazione, quella è avere tante app, quindi devi entrare, uscire, eccetera, eccetera. Lì hai tutto in un unico ambiente, questo è il concetto.
Sì, e dunque, tra l'altro è un ambiente che è multiutente, che non capita sempre a questi box. Mm. Quindi ci sono, posso definire N profili e a ogni profilo associare diciamo dei preferiti, delle playlist. Quindi ogni contenuto che vedo potreste associarlo alla playlist di uno specifico utente, anche se sto navigando come un altro utente. Questo è molto comodo perché spesso la TV si vede in famiglia, e quindi magari non si cambia profilo in quel momento, però voglio aggiungere quel prodotto a un'altra playlist, posso farlo.
Sì, sì, sì. Nei tuoi preferiti ci sarà il calcio, tra i miei la Formula 1, ad esempio.
Per esempio.
Per esempio, ecco. Esatto. Dunque, allora, tutti ce ne siamo accorti, ma questa è un'ulteriore conferma che gradualmente la TV sta andando verso lo streaming, e però vogliamo citare che è un passaggio importante, un tassello di questa storia importante, di cui forse non tutti hanno contezza, anche se voi su dday.it ne avete dato notizia. La UEFA non produrrà più la finale di Champions League e anche degli europei di calcio in 4K. E uno dice, vabbè, perché è importante in questo racconto della TV che sta andando verso lo streaming?
Che qui non stiamo parlando, come magari qualche volta si confonde, non stiamo parlando del fatto che quel contenuto non viene trasmesso in 4K. Questo può accadere a livello locale, chi ha i diritti in quella nazione decide di non trasmetterlo. Qui stiamo parlando proprio che la UEFA ha deciso di non produrlo, quindi non ci sarà una regia 4K, non ci sarà un prodotto, un output 4K, anche se dal punto di vista, fammi dire, prettamente hardware, oramai tutte le regie di un certo livello sono 4K e tutte le videocamere sono 4K, quindi sarebbe costato, volendo, anche non tanto. Il problema è che se l'output o l'output che si ha in testa come primario è lo streaming, beh, lo streaming adesso, pensare di fare streaming di un grande evento in diretta, quindi non parliamo di on demand, quindi non confondiamo con la fiction di Netflix che è in 4K ed è bellissima, ma un evento in diretta che guardano centinaia di migliaia di persone o milioni di persone contemporaneamente, l'ultima cosa che faccio è lo faccio in 4K. Perché? Perché creo uno stress alla rete importante, perché quadruplico praticamente la banda necessaria e quindi quadruplico i costi di CDN, di distribuzione di questi contenuti. Quindi a un certo punto nelle sacre uffici delle emittenti si mettono lì, si siedono attorno a un tavolo e qualcuno chiede: ok, facciamolo in 4K, quanto guadagniamo in più? Gli investitori pubblicitari sono gli stessi, gli spettatori probabilmente sono gli stessi, non cambia assolutamente nulla tranne i costi in più, quindi l'esito qual è? Ma facciamolo in full HD, non c'è problema. Tanto che evidentemente per mancanza di acquirenti, perché non è che la UEFA sia contenta, ma ha deciso di non produrre queste partite in 4K. Questo nasce dallo streaming, e questo a dispetto del fatto che praticamente la quasi totalità di TV sopra 50 pollici, tanto per intenderci, sia ormai assolutamente 4K, e l'installato 4K sia veramente importante, almeno sui TV del salotto, sui TV di casa, grande pollicciaggio, in cui si va probabilmente a vedere la partita. Quindi questo è un po' segno di questo shifting, si è tornati indietro, perché le edizioni precedenti erano ovviamente prodotte in 4K, e questo da anni, quindi c'è un ritorno indietro che è dettato dal fatto che tra la qualità e la comodità alla fine vince sempre la comodità, e sta vincendo la comodità delle emittenti di fare streaming. E il fatto che lo streaming, stranamente, è un po' controintuitivo, ma mentre broadcast, per gli eventi live ovviamente, perché di quello stiamo parlando, ha un costo fisso per avere quel canale, che tra l'altro non è che si può accendere e spegnere, quel canale sta in onda tutto l'anno e così via, lo streaming ha un costo variabile, e quindi costa per il numero di spettatori che ho e solo per la durata di quell'evento. Se poi nessuno vede più quei contenuti, benissimo, non spenderò più niente, sì, sì, o quasi più niente. E questa cosa direbbe che per gli spettacoli con tantissimi spettatori, e quindi tipico del broadcast, sarebbe meglio andare via etere e quindi distribuire lo stesso contenuto su tutti, si preferisce comunque andare in streaming per una serie di motivi che sono un po' di moda e un pochino del fatto che nel frattempo si sa anche con lo streaming precisamente che spettatori stanno guardando, quanto stanno guardando e anche, ma per certi versi, anche quanto sono attenti, se fermano, non fermano, se vanno avanti, vanno indietro, se staccano, eccetera eccetera. Beh, il provider sa che cosa sta succedendo, via etere non si sa nulla.
Infatti lo sappiamo bene noi, cioè non lo sappiamo bene noi che facciamo broadcast con la radio, e anche col podcast. Vabbè, devo dire che non sappiamo praticamente nulla, sono le piattaforme semmai che distribuiscono a sapere qualcosa, e poi certo un pochettino di cose le sappiamo, ma veramente molto poco. Noi mettiamo poco le mani nelle tasche della privacy dei nostri ascoltatori, fortunatamente. Gianfranco Giardina prima, quando parlava dei costi, parlava dei costi per chi deve produrre, quindi dei produttori televisivi, delle grandi piattaforme televisive, non di noi consumatori, che pagato l'abbonamento quello possiamo vedere tutto quello che vogliamo. Dunque, ecco, sullo streaming vanno fatte una serie di considerazioni, perché volendo o non volendo lo streaming ha comunque un costo di accesso che la TV tradizionale non aveva, cioè una volta installata dall'antennista l'antenna e una volta comprato il televisore pagavi, vabbè, oltre al canone RAI che esiste, però diciamo pagavi la corrente elettrica, punto e basta. Poi se uno vuole abbonarsi alla Pay TV, eccetera, eccetera. Con lo streaming manco quello, cioè partiamo proprio da una base che prevede un costo iniziale.
Eh sì, cioè prevede un abbonamento a internet e neanche diciamo una SIM dati volante, ma qualcosa che assomigli molto, se possibile, alla fibra e all'FTTH. Quindi certamente sì, qualcuno potrebbe dire sì, ma io ce l'avrei comunque l'abbonamento a internet. Sì. È vero, però alla fine mese c'è pure quello da pagare, che venga usato in quota parte per la TV, che venga usato ovviamente per essere collegati a internet, per navigare, per i nostri telefonini, per tutto quello che vogliamo, per la musica, perché no, anche per la radio per certi versi, però è un costo che comunque va distribuito. L'antenna, noi siamo abituati all'antenna, che sì, ha un costo di impianto iniziale peraltro moderato, anche l'antenna satellitare oramai ha un costo assolutamente moderato come costo di impianto iniziale, e poi basta, e poi non ci sono più altri costi ricorrenti. Però sappiamo, abbiamo visto tante cose passare da costi fissi a costi ricorrenti in questi anni,
sì.
Questa è una di quelle. Se poi a questo sommiamo che per larga parte dei contenuti via internet in streaming bisogna anche pagare un abbonamento, perché sono contenuti pay, siamo cascati un pochino, lo dico anch'io, nel tranello di dire ok, una volta c'era la Pay TV quasi nazionale, perché Sky, di cui abbiamo parlato prima, era il gestore quasi unico, poi c'è stata Mediaset Premium per un po', eccetera eccetera, però insomma si aveva un abbonamento alla Pay TV chi voleva. E adesso le app sono talmente tante e hanno dei cataloghi che sono mutuamente esclusivi, quindi hanno le esclusive. Se io voglio vedere, non dico tutto, ma un po' di tutto, probabilmente non mi basterà avere un abbonamento solo a Netflix, a Prime Video o a Disney Plus, per citarne alcune. Dovrò probabilmente averne più di una, ma più di una incominciano ad avere dei canoni che sommati assomigliano molto, o alcune volte addirittura superano, se per esempio mettiamo anche dentro DAZN, superano quello che si spendeva prima con la Pay TV, diciamo, unica.
Sì, sì.
E quindi qualcuno è caduto nel tranello. Io ricordo quando arrivò DAZN, che all'epoca costava 9,99 euro al mese, e prese i diritti di Serie A, e qualcuno disse fantastico, vedremo le partite a 9,99 al mese, eccetera eccetera. E no, poi le tariffe sono cambiate e moltissimo, e adesso quel 9,99 è un vecchio ricordo. Quindi se a questo sommiamo anche il fatto che alcuni indispettisce, almeno alcuni dei nostri lettori che ci scrivono, ma anche gli amici con cui mi capita di parlare, che è la pubblicità, cioè questi servizi pay sempre più anche in streaming hanno una pubblicità inserita, malgrado non si tratti delle piattaforme gratuite delle emittenti, che quello ci mancherebbe, per avere il servizio di RaiPlay o di quello di Mediaset Infinity è ragionevole pensare che ci siano degli spot pubblicitari. YouTube, lo sappiamo, è gratuito, fa un gran servizio, sta aumentando pesantemente la sua pressione pubblicitaria, ormai prima di ogni video ci sono almeno due spot, e anche lunghi, e non sono spesso saltabili, quindi anche qui c'è un aumento di quell'aspetto, e malgrado ciò ci sono i canoni. È comparsa la pubblicità su Prime Video, e l'unico modo per neutralizzarla è pagare un addendum di canone che in qualche modo ti protegge, ti fa da scudo nei confronti della pubblicità. Sono tutte cose che stanno cambiando. Qualcuno dice piano piano, mi dico anche abbastanza velocemente tutto sommato, se la guardo in un orizzonte temporale un pochino più lungo, e che con i quali dobbiamo fare i conti, anche nei confronti del fatto che se poi c'è un po' di disamore degli utenti di fronte all'intrattenimento televisivo, tanto che le vendite di televisori hanno subito una battuta d'arresto non banale, forse qualche motivo c'è, anche perché diciamo ci sono anche degli apparecchietti che abbiamo in tasca sempre, che si chiamano smartphone, che nascono con la prerogativa dello streaming. Quindi se poi andiamo a fare tutto streaming, come dire, abbiamo portato il mondo dell'entertainment dalla parte degli smartphone, va benissimo, basta poi non lamentarsi che i TV non si vendono più.
Sì, poi se aggiungiamo a questo che questi servizi, chi più chi meno, ci profilano, beh, insomma, stiamo andando verso un mondo che, sul quale solleviamo qualche critica. Cioè, secondo me si sta un po' esagerando, cioè, secondo noi.
Perché, sì, guarda, assolutamente sì, anche perché non si vede bene o male la fine, no, di questo
trend.
Questo trend, cioè non so bene fino a che punto si tira la corda. Certo è che quando le abitudini televisive di una volta, diciamo così, saranno completamente soppiantate e saremo abituati ad avere lo streaming, ad avere l'on demand, eccetera, eccetera, e a quel punto dipenderemo dallo streaming, perché ricordo, l'on demand si fa soltanto via streaming, dipenderemo dalle decisioni delle piattaforme che, come vediamo, possono cambiare anche di giorno in giorno, dipenderemo anche dalle scelte tariffarie che anch'esse possono cambiare ancora più velocemente delle, diciamo, degli scenari tecnologici. Quindi bisogna stare attenti, vigilare e sperare, lo dico per il bene del sistema che tutto sommato seguo oramai da tanti anni, e che tutti gli operatori del mercato siano sufficientemente responsabili per non tirare eccessivamente una corda che possa poi creare, come dire, se mi dà più soddisfazione e ho più facilità ad andare al ristorante che spendere per una pay TV, probabilmente andrò al ristorante. Adesso fare un esempio un po' molto molto generalizzato, ma insomma, non è che il mondo dell'entertainment potrà tirare la corda così tanto. Il mondo della musica ne è uscito bene con le piattaforme, quindi Spotify, Deezer, Apple Music, eccetera, eccetera, eliminando il concetto di esclusiva. Quindi tutti hanno occhio e croce lo stesso catalogo e giocano la loro, diciamo, aspetti competitivi su altre cose, sull'esperienza, sulle raccomandazioni. Diciamo, un po' come sta facendo Sky, così ci ricolleghiamo all'inizio. Cioè, Sky sta dicendo, io non gioco sull'esclusiva, anzi ti propongo anche le mie piattaforme concorrenti, ma ti cambio l'esperienza. L'esperienza è un'unica esperienza unificante che puoi fare veramente, che neanche ovviamente le smart TV oggi ti propongono, perché le smart TV ti propongono, come dicevi correttamente, le app e al massimo i loro canali gratuiti, i cosiddetti fast channel. Sky sta facendo quello. Io credo che la soluzione possa andare verso una caduta delle esclusive o una mitigazione delle esclusive. Per esempio Sky nelle sue tariffe offre anche degli abbonamenti facilitati anche per esempio a Netflix. Se tu scegli Sky più Netflix, ecco, sarebbe bello che ci possano essere, come dire, degli aggregatori anche commerciali, non importa sia Sky, potrebbe essere qualcun altro, che mi permetta di scegliere due o tre di questi pacchetti e di abbonarmi a un prezzo più conveniente, visto che faccio un minimo di acquisto di gruppo, o che mi permetta anche di continuare a mantenere il mio volume tariffario, ma spostando di volta in volta il mio interesse da una parte all'altra senza troppe rigidità. Se io adesso vedo che l'abbonamento di DAZN, praticamente, se voglio farlo a tariffe sostenibili, è oramai annuale, vedo che stiamo perdendo anche quello che sembrava un aspetto assolutamente positivo dello streaming e delle app, quindi il dentro e fuori, lo smetto quando voglio incomincia a diventare sempre meno vero, anche per Sky che ha fatto due livelli di tariffe, uno smetto quando voglio che costa di più però, e uno invece con un vincolo di 18 mesi, quindi però Sky veniva da quel mondo dei vincoli, no? Sì. Quindi siamo più abituati, le app adesso incominciano anche loro,
sì.
È uno scenario che cambia, bisogna guardarci dentro.
Molto interessante Gianfranco, grazie, anche perché questo è, non penso sia sfuggito ai nostri ascoltatori, ma lo sottolineo, un discorso non populista ma un discorso industriale. Stiamo parlando proprio di un'industria che sta cambiando, ma che deve anche fare attenzione a come sta cambiando e come cambierà. Ti saluto, ti ringrazio, ciao, ci sentiamo alla prossima occasione.
Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo terminato la puntata di questa settimana. Devo fare le mie scuse ad alcuni dei nostri ascoltatori che sono andati a Trento al Festival dell'Economia. Le ringraziamo per aver partecipato, però dicevo, devo fare le mie scuse perché io il weekend scorso sarei dovuto andare anche a fare delle registrazioni, delle interviste per 2024 al Festival dell'Economia di Trento, ma cosa che accade fortunatamente raramente, mi sono ammalato. E uno potrebbe dire, ma proprio durante il Festival dell'Economia? È proprio durante il Festival dell'Economia. Nulla di grave, un po' di febbre, però succede. Succede raramente, però succede. Insomma, questo devo dire. E purtroppo però non abbiamo avuto molto modo di... La cosa è stata abbastanza improvvisa, di avvisare. Alcune persone sono venute per trovarmi, incontrare, fare due chiacchiere, sia agli appuntamenti che dovevamo fare con Radio 24, sia a degli eventi nell'ambito del programma del festival. Quindi se siete tra quelli che sono venuti, insomma, accettate le mie scuse, scrivetemi, non so, ci vedremo in un'altra occasione. Venitemi a trovare a Milano perché è una buona occasione per prenderci un caffè al bar del Sole 24 Ore. Abbiamo concluso, io sono Enrico Pagliarini, grazie per la vostra attenzione, grazie a Laura Faggine che mi aiuta durante la settimana, ci risentiamo nella prossima puntata.